In altre parole,
Otto 18 e 9 secondi, siamo puntualissimi questa mattina, pronti per commentare i fatti dell'attualità. E oggi ve lo raccontavo in rassegna stampa, insomma, si parla in lungo e in largo naturalmente del gran caldo che ha colpito, sta colpendo tutta l'Europa. Noi ne parliamo con la nostra ospite di questa settimana, Lina Bertola, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, noi stamattina dicevamo il Tagesanzeiger apre con il titolo "Il caldo tiene in pugno la nostra quotidianità". Ci sono 40 morti per annegamento in Francia dal 18 giugno, si registrano in Francia 40 gradi, la temperatura più elevata dal 1947. Poi ricordo ancora la vignetta di Chapat di ieri su Letò, che di fatto dava le nuove quattro stagioni, e lui le ha definite la stagione delle allergie, la stagione delle inondazioni, la stagione degli incendi e la stagione senza neve. Lina Bertola, cosa dire?
Ma infatti è molto divertente questa cosa. No, io devo dire che dopo una notte assolutamente difficile e faticosa anche per me, mi fa piacere in fondo di riprendere il discorso di ieri, no? Ieri parlavamo che bisogna un po' combattere l'antropocentrismo, quel nostro chiamarci fuori dalla natura, perché ci mettiamo sempre al centro. Mi fa piacere riprenderlo proprio nel bel mezzo di questa canicola ormai di livello 4, è un momento in cui la natura ci sta offrendo il suo volto più inospitale, e penso che sia un'occasione, certamente non è un'occasione piacevole, però è un'occasione per sentire proprio nel nostro corpo, nel corpo che siamo, la nostra appartenenza alla natura. Perché ieri parlavamo dell'assenza di differenza dello sguardo poetico, no? Dentro, sì, un cosmo in cui tutto si tiene. Ecco, io credo che questa assenza di differenza, a me pare che si riproponga in questi giorni, certamente in un modo molto, molto meno poetico, perché l'aria caldissima che si impadronisce del nostro respiro viene proprio, almeno questo è quello che percepisco io, viene proprio a parlare in prima persona ai nostri corpi viventi e poi ai nostri corpi, insomma, un po' sofferenti. Così io dico, mentre percepiamo tutta l'inospitalità della natura, no? Sentiamo la nostra vulnerabilità, ecco che il valore cognitivo del sentire di cui abbiamo parlato già nei giorni scorsi, la sua potente verità, ecco, la sua potente verità può farci riflettere sul nostro modo di stare al mondo e di abitare la vita. In fondo può essere, possiamo dire grazie a questa canicola, perché ci offre una scorciatoia, per quanto sgradevole, per quanto faticosa, per prendere le distanze dall'antropocentrismo così difficile da sconfiggere, o perlomeno così difficile da tenere a bada. Ecco, ringraziamo la canicola con tutti i danni che ci sta procurando, perché ci permette veramente di sentire la potenza del cognitivo del sentire, del vivere il corpo.
Certo, questo adesso ascoltandola mi ha fatto pensare intanto all'immagine dei miei gatti questa mattina, che vivono fuori, mi hanno salutata quasi lì sul parcheggio, si sono incamminati, diciamo, verso la strada che percorrono tutte le mattine, probabilmente vanno a mettersi all'ombra da qualche parte, ma erano stanchissimi, si sono avviati come per dire inizia un'altra giornata difficile. Questo per dire che lei parlava della nostra sofferenza, che però è la stessa sofferenza che sta vivendo anche la natura oggi, proprio per il fatto che noi siamo fatti della stessa sostanza, come dicevamo ieri, e quindi lei diceva grazie alla canicola, perché in questo momento soffriamo tutti allo stesso modo, ma in qualche modo noi però siamo anche un po' gli artefici di questa sofferenza.
Noi siamo, non ho capito.
Gli artefici di questa sofferenza.
Ah certo. No, guardi, anch'io ho due gattine chiuse in appartamento perché non possono uscire, e posso confermare la loro sofferenza, dormono tutto il giorno allungate sul marmo, insomma c'è la sofferenza che come dice lei ci fa sentire che ci siamo dentro tutti, insomma, no? E, Io credo che vale la pena di riflettere un po' proprio su questa separazione che l'uomo ha prodotto tra se stesso e la natura, perché la prima forma di antropocentrismo, per così dire, è proprio nel fatto che per l'uomo la natura è sempre una natura pensata, è una natura pensata dall'uomo. Noi siamo animali simbolici, noi non viviamo direttamente a contatto con la realtà, ma con i significati che diamo alla realtà. E così, dalla natura inferiore dello schiavo, di cui si parlava nell'antichità, ma non solo, alle naturali inferiorità della donna, tipiche della cultura greca, dalla natura buona dell'uomo, che poi è rovinata dalla società, di cui parlava Rousseau, alla natura bellicosa dell'uomo, dell'homo homini lupus, di Hobbes. Insomma, l'uomo ha sempre ragionato, ha sempre pensato alla natura, con tante ricadute etiche, no? Da un punto di vista etico, il grande discrimine è stato sempre quello che cosa è naturale, che cosa non è naturale. E questo però all'interno di uno sguardo antropocentrico che in qualche modo ha creato tante derive negative nei confronti del nostro modo di stare al mondo. E direi che la base di questa separazione tra l'uomo e la natura è nata proprio nella rivoluzione scientifica, perché Galileo dice: l'universo è un grande libro scritto in lingua matematica e per conoscerlo è necessario rimuovere l'animale. È interessantissima questa espressione, rimuovere l'animale, perché l'animale siamo noi, siamo i nostri corpi senzienti che non hanno niente a che fare con la natura da conoscere, da comprendere e poi anche, come si sa, nella cultura moderna da consumare e da dominare. Ecco, quindi questa grande separazione nasce qui ed è uno sguardo che ci portiamo dentro da tutta la modernità che è completamente diverso da quello che aveva segnato invece la cultura antica e la cultura per 1000 anni fino alla rivoluzione scientifica, quella natura che non fa nulla invano, di cui parlava Aristotele, una madre natura, l'idea di una madre natura da non violare, da rispettare. Una natura da contemplare nei suoi fini, nella sua sacralità anche, basterebbe pensare ai poeti latini, bisogna contemplarla nella sua armonia, ecco, con lo stesso sguardo con cui contempliamo anche la natura umana, perché Aristotele dice: non bisogna avere ribrezzo per certi esseri viventi, perché in tutto ciò che vive c'è qualcosa di meraviglioso. Quindi un'armonia cosmica, no? Nello sfondo di questo pensiero. Ed è molto interessante capire come Aristotele e Galileo guardano la stessa realtà e vedono due mondi diversi. E sono due mondi che secondo me convivono dentro di noi, in una specie di, posso chiamarla, costante ambivalenza tra la bellezza, il rispetto da una parte per la natura e il possesso e il dominio.
No, due cose mi sono venute in mente, che forse però in questa ambivalenza alla fine il possesso e il dominio sono quelli che ci hanno preso un po' la mano alla fine, anche il motivo per cui ci troviamo qui oggi in questa situazione. E l'altra era anche pensando proprio alla natura come bellezza, anche al fatto che la natura è stata di grande ispirazione, insomma, per tanta letteratura e per tanti poeti.
Certo, lei ha ragione, noi oggi siamo perfettamente, completamente radicati dentro la cultura scientifica e con il suo antropocentrismo. Però io credo che abbiamo dentro di noi, magari non lo coltiviamo, magari non lo riconosciamo, ma abbiamo il sentimento, sopravvive sempre ancora il sentimento di un'armonia cosmica che ci tiene legati a madre natura, a questa visione materna della natura. Nel nostro immaginario credo che questo ci sia ed è custodito in quello che io chiamo il sapere del cuore, perché il sapere del cuore è quello che custodisce il valore cognitivo del sentire, che accoglie il valore cognitivo del sentire. Non so, vediamo un bel, lei parla dei poeti, ma anche noi in prima persona vediamo un bel tramonto o camminiamo nel bosco o tanti altri episodi quotidiani, no? In cui la bellezza ci chiama, proprio la bellezza ci chiama e ci fa sentire questa connessione con tutto il cosmo. Mi veniva in mente, se posso aggiungere,
Certo.
le bellissime parole di Fior Capra. Fior Capra è un fisico austriaco, mi sembra, che 50 anni fa quasi ha scritto un libro importantissimo, che è Il Tao della Fisica, un libro nel quale lui cerca di ragionare sulla relazione, sulle connessioni tra la spiritualità e la fisica quantistica. E lui scrive in questo libro come motivazione proprio al suo lavoro. Dice, racconta che in un pomeriggio d'estate, seduto in riva al mare ad osservare il moto delle onde, sentiva il ritmo del mio respiro quando all'improvviso, scrive, ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. Ecco, a me piace questa idea di una gigantesca danza cosmica in cui siamo dentro tutti, anche nei momenti più dolorosi, più difficili, no? Come quelli che stiamo vivendo.
Meravigliosa questa immagine della danza e dell'armonia cosmica. Mi ha fatto pensare di nuovo anche perché aveva citato proprio lei prima il pensiero antico, gli antichi Platone di nuovo con i suoi quattro elementi che hanno costituito il mondo e che come dire, collaborano e si trasformano tra loro l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria. Alla fine anche noi esseri umani siamo fatti di questi quattro elementi e da qui l'armonia cosmica nel modo più semplice nasce e si sviluppa. Lina Bertola, siamo arrivati in conclusione anche questa mattina, come sempre è stato un piacere, ma noi ci ritroveremo qui ancora domani per un nuovo appuntamento. Grazie.
Grazie a lei, buona giornata a tutti.
Rete 2.